Oggi è il 18 dicembre del 1890 e a Londra viene inaugurata la prima metropolitana a trazione elettrica che sostituisce in maniera definitiva quella a vapore e che ancora oggi è la più estesa d'Europa, con 460 km di lunghezza, di cui 207 sotterranei.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Cosa c'entra la metropolitana di Londra con una colonna traiana? Ora, l'inaugurazione ufficiale della metropolitana di Londra in realtà risale a quasi 30 anni prima, il 10 gennaio del 1863, quando Charles Pearson, politico inglese considerato un visionario perché aveva lottato per l'abolizione della pena di morte e per il suffragio universale, si batté anche per la creazione di una linea ferroviaria sotterranea che servisse per facilitare il trasporto urbano e il collegamento con le periferie. Nasce così la metropolitana a vapore, sostituita nel 1890 dal primo sistema a trazione elettrica. Ma diciamo che per noi altri, un po' fissati con le questioni grafiche e iconografiche, non c'è metropolitana di Londra vera e propria e così riconoscibile fino al 1916, quando nasce il suo carattere tipografico, che insieme alla segnaletica blu, rossa e bianca e al diagramma di Henry Beck, cioè la mappa del 1932, rendono effettivamente la metropolitana di Londra la metropolitana di Londra, uno dei principali segni della città insieme alla cabina telefonica, all'autobus a due piani e il taxi nero. Ma mentre quelli sembrano più dei souvenir urbani, cioè delle tracce lasciate da un passato come un pollicino che abbia seminato anziché dei sassolini delle milestone, il carattere tipografico della Tube londinese è un segno assolutamente contemporaneo, una cosa del 1916 che dopo oltre 100 anni sembra appena lasciata lì. La storia dell'autore di questo lettering, che si chiama Edward Johnston, è un allievo di William Morris delle Arts and Crafts, è un ex studente di medicina e che dal proprio cognome al font della metropolitana di Londra arriva con un altro autore di font che a sua volta ha dato il nome a un lettering, ma questa volta più famoso, e cioè Eric Gill. Gill nel 1912 si era trasferito a South Down, una catena di colline calcaree nel sud dell'Inghilterra che si estendono dalla regione dell'Hampshire attraverso il Sussex e culminano nelle scoscese scogliere della Beachy Head. Si era trasferito lì con l'idea di fondare una comune di artisti dove condividere vita, lavoro, crescita dei figli, tradizioni, giochi, costumi, cibo e tutto il resto. In Inghilterra erano anni straordinari per le comunità artistiche a fortissima componente artigianale. C'erano state per esempio le Arts and Craft, basti pensare poi al Bloomsbury Group delle sorelle Virginia Woolf e Vanessa Bell. Ma mentre lì si scriveva la storia del modernismo inglese con la pittura e le ceramiche e poi il decoro negli Omega Workshop, invece nel villaggio di Ditching nel Sussex si scrisse la storia della tipografia, dei muralisti e dei calligrafi, tanto che ancora lì ha sede un museo dove si può ripercorrere la storia di alcuni momenti essenziali della cultura inglese del XX secolo, inclusa quella che passa per l'underground, cioè il carattere tipografico di Johnston. L'incarico di realizzare un font per la metropolitana era venuto da Frank Polk, dirigente commerciale della società costruttrice, la Underground Electric Railways Company of London, che aveva chiesto di distillare un alfabeto che al tempo stesso potesse tenere insieme la semplicità dei caratteri dei periodi più belli, ma anche appartenere senza dubbio al XX secolo. Che ovviamente, trattandosi del carattere da dare a segnali informativi per i passeggeri e le passeggere, doveva essere super leggibile. Ma c'era anche un'altra questione. Si doveva capire da quel carattere, da quel lettering, che non era pubblicità, non erano slogan commerciali come quelli decorati che disordinavano la Londra edoardiana. Johnston era un profondo amante della cultura romana. La trovava di una chiarezza insuperata, specialmente in quei caratteri maiuscoli che secondo lui tenevano il posto supremo tra le lettere per leggibilità e bellezza. Diceva:
erano le forme migliori per le iscrizioni più grandiose e importanti.
E quindi eccoci al cosa c'entra di oggi, perché Johnston decide di ispirarsi proprio alla colonna di Traiano, cioè il modello di riferimento della nostra scrittura, chiamato Capitale Romana, che è quello dell'iscrizione incisa alla base della colonna. Prende quelle lettere e le taglia, porta tutta la tradizione romana alla semplicità, toglie le grazie, toglie le sporgenze, gli arzigogoli, porta le O a delle circonferenze. L'unico vezzo è il puntino delle I e delle J a forma di diamante, come un riferimento alla tradizione calligrafica da cui proveniva. È vero che i caratteri cosiddetti sans serif, cioè senza grazie, i bastoni, esistevano già da due secoli almeno, ma Johnston rese questo carattere con l'underground popolare, creando quel carattere tipografico da cui poi sarebbe stato misurato ogni carattere sans serif del XX secolo. Come scrisse in seguito Gill, con grande ammirazione, certo, però forse anche con un po' di debito, Johnston redentò l'intera faccenda del sans serif dalla corruzione del XIX secolo. Eric Gill, quello del Gill Sans, per farvi due esempi noti di loghi molto letti, in cui le lettere di fatto fanno tutto, il Gill Sans è quello per esempio del logo della BBC o, venendo a noi, anche quello di Benetton. Ecco, tra l'altro, il Gill Sans è un lavoro, per stessa ammissione del suo autore, peraltro appunto dicevo studente di Johnston, ampiamente basato sul lavoro di quest'ultimo, che poi però contribuì a renderlo popolarissimo anche fuori da Londra, perché in effetti è uno dei font caricati in qualunque programma di scrittura. Andate su Word, non trovate Johnston, ma il Gill Sans sì. Gill scrisse anche una lettera al suo maestro che veniva riportata in un articolo del Guardian del 2016 per festeggiare i 100 anni della nascita di questo lettering. Alcuni messaggi scritti da Gill a Johnston in cui:
spero che tu capisca che colgo ogni occasione per proclamare il fatto che ciò che le persone di Monotype chiamano Gill Sans deve tutta la sua bontà alla tua lettera Underground.
Quindi gli pagò lui stesso il debito. Dal 1916 il Johnston, l'underground, è ancora lì, con piccolissime modifiche. C'è stato un rimpicciolimento negli anni 80, poi di nuovo un ringrandimento perché nel frattempo siamo invecchiati e non ci vediamo più troppo bene da lontano. Per la verità qualcuno di noi neanche troppo bene da vicino. E ovviamente mancavano al Johnston alcuni caratteri fondamentali come il segno della chiocciola o il cancelletto. E questa cosa mi ha fatto venire in mente quella storiella che racconto spesso, cioè di quando Bob Norda, per un'altra metropolitana, questa volta milanese, la M1, disegnò i caratteri alfanumerici delle insegne. E per quelle, appunto, ridisegnò 64 caratteri presi dall'elvetica, dando vita a un particolare alfabeto, un lettering che si chiama Norda e che tutti in effetti confondono con l'elvetica. Era il 1964, quando l'amministrazione milanese aveva avuto la visionarietà di affidare a uno dei più grandi graphic designer dell'epoca il lettering delle sue stazioni metropolitane. Il fatto è che poi appunto nel 2008, quando l'amministrazione inaugurò le nuove fermate, penso per esempio a Fiera Milano City, con quella Y per esempio, e con il drammatico impiego del minuscolo, non pensò minimamente di reinterpellare il buon Norda. Tanto che lui stesso disse che sarebbe bastato che guardassero sull'elenco del telefono e gli chiedessero anche di reinterpellarlo per le lettere che mancavano. Ma probabilmente, aggiunse, hanno pensato che fossi già morto.
Cose arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni. Messe una accanto all'altra, ci raccontano chi siamo. Io sono Chiara Alessi e Cosa c'entra è un podcast del Post in cui, partendo da un fatto del giorno, vi racconto la storia delle cose.